finalmente i discorsi sono connessi, nel senso che le questioni che lei aveva concluso, il rapporto tra missione e testimonianza, sono quelle che poi continueranno anche nel concilio e anche negli anni successivi a dominare un po' il problema del rapporto tra Islam e Chiesa Cattolica. Rispetto a Mariella ho più una impostazione, diciamo, ecclesiocentrica, vaticanocentrica, nel senso che mi sono occupato del Concilio Vaticano II e poi nelle lezioni, cioè nelle slides successive, dei documenti, delle dichiarazioni del Magistero, comunque degli organismi vaticani sul rapporto con l'Islam. Ma insomma, anche da questo punto di vista, secondo me, sono le cose che ho trovato, anch'io non sono un esperto, quindi sono delle ricerchine che ho fatto nelle scorse settimane, insomma, e che però sono cose piuttosto interessanti. Allora, tanto per cominciare volevo far vedere una... Ecco, non so se si vede abbastanza.
Sì.
Ecco, questa è la distribuzione dell'Islam attuale, credo, comunque non tanto diversa da quella che c'era alla vigilia del Concilio Vaticano II, e come vedete è molto, molto ampia, e c'è una distinzione che viene messa in luce dalla carta tra i sunniti e gli sciiti. I sunniti, la gran parte del mondo islamico appartiene ai sunniti, mentre invece c'è una minoranza che è quella degli sciiti, che è concentrata soprattutto nell'Iran e in quella parte dell'Asia centrale. Alcune osservazioni, diciamo, preliminari si riguardano il fatto che l'Islam non comprende solamente il mondo arabo, niente affatto, perché tutta la parte dell'Africa subsahariana non è mondo arabo, e così come non è mondo arabo evidentemente tutta la parte dell'Asia. Quindi bisogna sempre fare una certa distinzione tra mondo arabo e Islam. E dal punto poi di vista dal punto di vista ecclesiale, un'altra distinzione interessante, secondo me, che bisogna fare, e che era importante anche alla vigilia del Concilio, è quella tra l'Islam, diciamo, del Medio Oriente, nelle regioni del Medio Oriente dove ci sono ancora delle chiese cristiane di antichissima tradizione, non solo ortodosse ma anche chiese cattoliche di rito orientale. Ecco, queste chiese dipendevano a Roma dalla congregazione per le chiese orientali, mentre poi invece c'erano tutti i paesi di missione che erano appunto in cui la chiesa si confrontava con l'Islam, che dipendevano invece dall'altra congregazione di propaganda fide. Per cui quando Mariella parlava prima di questa commissione mista tra propaganda fide e chiese, tra la congregazione di propaganda fide e la congregazione delle chiese orientali, si capisce come mai, perché effettivamente in Vaticano le due congregazioni che erano più direttamente coinvolte dal problema dell'Islam. Naturalmente, a partire dagli ultimi decenni, cioè dalla fine del XX secolo, c'è sempre più importante una presenza di Islam anche in Europa, naturalmente. Però questo per il Concilio ancora non era un dato rilevante. Tra le chiese orientali nel Medio Oriente e le chiese della missione c'è un rapporto diverso con l'Islam, c'è una differenza di rapporto con l'Islam. Nel senso che le chiese del Medio Oriente, le chiese cristiane, le chiese cattoliche del Medio Oriente hanno come popolazione di fedeli soprattutto popolazione araba. Questo è un dato abbastanza importante, perché nel conflitto che invece dominerà quelle regioni, che sarà il conflitto tra arabi e Israele, le chiese cristiane avranno sempre una posizione vicino agli arabi. Invece, quindi diciamo che da questo punto di vista l'Islam non è una contrapposizione, non ha una posizione nettamente contrapposta dal punto di vista politico. Invece nelle terre di missione, nelle chiese di missione, la contrapposizione con l'Islam è molto più diretta. Ecco, queste erano un po' le cose come premessa che volevo indicare, le varie distinzioni che secondo me era utile. Il concilio, ecco, nei rapporti tra la Chiesa e l'Islam il concilio segna il passaggio da un atteggiamento, diciamo, missionario antagonista ad un atteggiamento dialogico. La parola chiave è, con il concilio, quella del dialogo. Mentre prima il problema dell'Islam era soprattutto un problema di missione nelle terre dominate dalla religione islamica, ed era un problema di antagonismo, nel senso che le popolazioni islamiche vedevano i missionari come molto spesso portati dal colonialismo come degli antagonisti, evidentemente, e d'altra parte i missionari andavano in queste terre con l'obiettivo di convertire, quindi portare la Chiesa il cristianesimo e convertire i fedeli. Per il concilio invece, con il concilio si passa a una prospettiva diversa, che è la prospettiva del dialogo. Però queste naturalmente sono le tesi che poi andiamo un po' a vedere meglio. La prospettiva del dialogo nel concilio lascia aperte due questioni di fondo che saranno quelle che domineranno poi anche il dibattito successivo, le problematiche successive. E cioè, dialogo in che forma e dialogo con che scopo? Qual è lo scopo del dialogo? Qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere con il dialogo? Ma andiamo a vedere meglio come si esprime, insomma, come si è espresso il concilio a proposito del dialogo. Ecco, il tema del dialogo è un tema tipicamente di Paolo VI, del pontificato di Paolo VI. Paolo VI è diventato Papa, eletto Papa nel 63, nel giugno del 63, all'inizio della seconda sessione del Concilio, nel settembre successivo, nel settembre del 63, pronuncia un importante discorso programmatico per il suo pontificato, in cui già delinea con molta chiarezza l'idea del dialogo. Per lui gli obiettivi del Concilio sono duplici, cioè da una parte il Concilio deve studiare la Chiesa e impostare la riforma della Chiesa, interna alla Chiesa, e dall'altra parte invece guardare al mondo esterno e attraverso una prospettiva dialogica, attraverso questa idea del dialogo, che è un'idea completamente nuova rispetto all'atteggiamento invece che dominava un po' la Chiesa preconciliare e anche aveva dominato tutta la preparazione del Concilio, per il quale la Chiesa era contrapposta al mondo e quindi al mondo esterno, e quindi aveva una posizione di opposizione, di rottura con il mondo esterno. Invece la posizione di Paolo VI da questo punto di vista è molto, molto innovativa, l'idea è quella del dialogo. La sua idea è quella del dialogo a più cerchi, no? È tipica, cioè lui pensa a un dialogo, un primo cerchio è il dialogo con le chiese cristiane, che era già stato avviato nel concilio, i primi passi del concilio, grazie al segretariato per l'unità dei cristiani, Poi c'è un secondo cerchio, quello che a noi ci interessa di più, perché è il cerchio di coloro che credono in Dio ma non sono cristiani, cioè quindi delle religioni non cristiane. Poi ci sarà un terzo cerchio, che sarà il cerchio invece del mondo, il cerchio più vasto del mondo. E, tra l'altro, a questa impostazione di concentrica farà seguito per Paolo VI una struttura di consigli, c'era già di segretariati, c'era già un segretariato per l'Unione dei Cristiani che era stato istituito da Giovanni XXIII, e lui affianca questo segretariato per l'Unione dei Cristiani anche il segretariato appunto accanto al segretariato per l'Unione dei Cristiani affiancherà anche un segretariato per le religioni non cristiane e poi un segretariato per il dialogo con il mondo. E la sua idea del dialogo è un po', la possiamo vedere qui nell'Ecclesiam Suam, che è la enciclica programmatica. Questa è in realtà del 64, quindi un anno dopo al suo inizio di pontificato, e in cui riprende fondamentalmente i temi che aveva già anticipato nel discorso introduttivo della seconda sessione del concilio. E quindi vediamo i vari cerchi, no? Qui si parla del secondo, poi intorno a noi vediamo delinearsi un altro cerchio immenso, anche questo, ma da noi meno lontano, è quello degli uomini, innanzitutto che adorano il Dio unico e sommo, quale anche noi adoriamo. Noi non possiamo evidentemente condividere queste varie espressioni religiose, a lui comunque questo dialogo segna delle differenze, no? Non possiamo evidentemente condividere queste varie espressioni religiose, ne possiamo rimanere indifferenti, quasi che tutte al loro modo si equivalessero e quasi che autorizzassero i loro fedeli a non cercare se Dio stesso abbia rivelato la forma, scevra di ogni errore, perfetta e definitiva, con cui egli vuole essere conosciuto, amato e servito. Paolo VI lo dice chiaramente, esiste solamente una forma in cui Dio vuole scevra da ogni errore, perfetta e definitiva, con cui Dio vuole essere conosciuto, amato e servito. Che anzi, per dovere di lealtà, noi dobbiamo manifestare la nostra persuasione, essere unica la vera religione ed essere quella cristiana. E nutrire speranza che tale sia riconosciuta da tutti i cercatori e adoratori di Dio. Ecco, diciamo, questa idea del dialogo, che appunto, come dicevo prima, è un'idea molto innovativa rispetto, diciamo, all'atteggiamento preconciliare, non era però l'unica forma o modello di relazione con il mondo esterno, diciamo, che il concilio si propone. Se si guarda per esempio la Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la Gaudium et Spes, ecco lì l'idea del dialogo non è che molto, molto sentita, molto forte, perché nella Gaudium et Spes, più che al dialogo, dove comunque si è presupposta l'idea di una divisione tra la Chiesa e il mondo, nella Gaudium et Spes piuttosto si cerca l'idea di una compromissione della Chiesa nel mondo, cioè l'idea di una solidarietà della Chiesa nella storia degli uomini, dei cristiani nella storia di tutti gli uomini. Sono due modelli un po' diversi, no? Quella della Gaudium et Spes, che è quella del modello della solidarietà della Chiesa che si incarna nel mondo, per cui anche nel mondo trova segni di salvezza, e invece l'idea di Paolo VI del dialogo, per cui la salvezza tutto sommato è la salvezza che è posseduta dalla Chiesa, che si mette però in dialogo con il mondo per aiutare il mondo, no? Questa idea del dialogo comunque rimane decisiva per quanto riguarda, per tratteggiare i rapporti con l'Islam e il Concilio. Ci sono due documenti fondamentali in cui il Concilio parla dell'Islam, e sono la Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa, e la Nostra Aetate, che è la dichiarazione proprio sulle religioni non cristiane. Nella Lumen Gentium l'accenno è brevissimo nel capitolo che riguarda il popolo di Dio. Diciamo che qui il problema era fondamentalmente chi fa parte della Chiesa, chi fa parte del popolo di Dio. E chi è il membro della Chiesa? E allora in questa visione più aperta che il Concilio vuole proporre di questo problema si inserisce anche un allargamento, diciamo, delle dimensioni del popolo di Dio anche a quelle persone che non sono battezzate, quindi persone che non sono cristiane. Infine, questa era Lumen Gentium, il capitolo 16, infine quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, notate però i termini, non hanno ancora ricevuto il Vangelo, quindi il presupposto è che dovranno riceverlo il Vangelo, anch'essi in vari modi sono ordinati al popolo di Dio, quindi il rapporto in questo caso è, non sono proprio popolo di Dio, ma sono ordinati al popolo di Dio perché ancora non hanno ricevuto il Vangelo, ma si presume che lo ricevano. Infatti, quali sono le condizioni per questa predisposizione? Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo, cioè lo ignorano senza colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e con l'aiuto della grazia si sforzano di... Quindi ignorano senza colpa il Vangelo, cercano sinceramente Dio, con l'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui, conosciuta attraverso il dettame della coscienza. Ecco, loro possono conseguire la salvezza eterna. Nella divina provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono ancora arrivati alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio, ma si sforzano, non senza grazia divina, di condurre una vita retta, perché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad accogliere il Vangelo, quindi è commentato da colui che illumina ogni uomo affinché abbia finalmente la vita. Però Lumen Gentium ancora tende a chiarire che comunque la verità è nella Chiesa. Molto spesso gli uomini ingannati dal maligno hanno errato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la creatura più